Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Tra la mente e la bocca, il mistero dell'apraxia verbale. L'apraxia articolatoria, apraxia of speech, è stata al centro della fasiologia per oltre 200 anni. Ha generato controversie teoriche e cliniche e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo delle conoscenze su come il linguaggio viene formulato e generato nel cervello. Nella sua review del 2021, lo psicologo statunitense Chris Code presenta studi teorici, sperimentali e clinici relativi alle questioni attuali nella prassi del linguaggio, cercando di fare il punto della situazione. Le reti funzionali per il linguaggio e lo speech si concentrano nella corteccia frontale inferiore sinistra. Ciò include non solo la classica area di Broca, ma anche l'area motoria supplementare e la corteccia premotoria ventrale. Già nel 2005 Haggard definiva l'area di Broca ingrandita come complesso di Broca. In questa regione avvengono l'elaborazione semantica, sintattica e fonologica, nonché la pianificazione del linguaggio. Il complesso di Broca svolge un ruolo centrale nella selezione e nell'integrazione cognitiva, in particolare nel mantenimento delle informazioni. Questo mantenimento delle informazioni avviene attraverso la memoria di lavoro. La corteccia frontale inferiore è considerata l'area in cui il ciclo di articolazione della memoria di lavoro diventa attivo durante la memorizzazione e la manipolazione delle informazioni. In questa regione viene inoltre memorizzata la conoscenza relativa alla produzione di modelli sonori. È quindi considerata la base neurale per la pianificazione della motricità del linguaggio, secondo Ziegler e colleghi dal 2021. Lo studio di Ziegler e colleghi dal 2021 è stato riassunto nell'episodio 20, quindi se ti può interessare vai a recuperare anche quell'episodio. L'apraxia verbale può essere causata da un ictus che compromette l'apporto di ossigeno attraverso l'arteria cerebrale media. Il danno può essere esteso e diffuso e, in caso di danni vascolari più gravi, spesso sono interessate anche le aree subcorticali. Al contrario, le malattie progressive hanno un decorso insidioso, i processi neuronali distruggono i tessuti e portano inevitabilmente all'atrofia della materia bianca e grigia del cervello. L'apraxia verbale comporta un'interruzione tra la rappresentazione fonologica del linguaggio e l'esecuzione fonetica dei movimenti articolatori. Questo causa difficoltà nell'avvio e nel coordinamento dello speech. I sintomi più frequenti sono movimenti articolatori di ricerca, il groping, intonazione disturbata e omissioni, sostituzioni, aggiunte e distorsioni dei suoni. Possono anche verificarsi problemi nel sequenziamento della corretta successione dei suoni. Inoltre si può osservare una dissociazione tra i movimenti volontari e involontari. Se le persone interessate non riescono, ad esempio, a leccarsi le labbra quando richiesto, compiono tuttavia questo movimento involontario mentre mangiano o bevono. Inoltre, gli errori articolatori aumentano quanto più complessa diventa l'attività motoria. Già nel 1984 Rosenbeck e il suo team descrivevano che le vocali sono più facili da articolare rispetto alle consonanti e che le singole consonanti sono più facili da produrre rispetto alle combinazioni di consonanti. Anche la frequenza del suono gioca un ruolo importante. Le consonanti usate raramente sono più spesso interessate, mentre quelle usate frequentemente presentano solitamente meno errori. Un altro sintomo spesso descritto è il cosiddetto effetto della lunghezza delle parole. Questo descrive come gli errori aumentino con l'aumentare della lunghezza delle parole. Gli errori si verificano inoltre più frequentemente nella ripetizione che nel linguaggio spontaneo e più spesso nel linguaggio proposizionale che in quello automatico. Ciò significa che le sequenze apprese in modo approfondito e automatico, come ad esempio il dire i giorni della settimana, risulta più efficace rispetto al discorso libero. Nel 2009 McNeil e il suo team hanno identificato due sintomi principali della apraxia articolatoria: la durata prolungata dei segmenti e la durata prolungata degli intervalli tra i segmenti, che si verificano in tutti i soggetti affetti. Altre caratteristiche come i movimenti di ricerca articolatoria, quindi il groping, non sono più considerati criteri diagnostici differenziali. Gli stessi ricercatori descrivono la consistenza o l'inconsistenza degli errori fonetici come un importante criterio diagnostico. Nel frattempo, tuttavia, Haley e il suo team hanno osservato nel 2021 che i partecipanti allo studio presentano errori fonetici sia incoerenti che coerenti. Pertanto, questa osservazione non è più considerata dai ricercatori come un fattore di diagnosi differenziale per le parafasie nel contesto dell'afasia. Le difficoltà associate all'apraxia verbale possono variare notevolmente. Utianski e il suo team nel 2018 distinguono diversi sottotipi prosodici e fonetici della prassi articolatoria progressiva. L'autore sottolinea la necessità di ulteriori ricerche sperimentali per comprendere meglio queste diverse varianti e sottotipi. Attualmente è ancora difficile identificare in modo affidabile le diverse forme. La causa della prassi articolatoria è un meccanismo di pianificazione e programmazione del linguaggio compromesso. Diversi sono i modelli che cercano di spiegare questa origine. Il modello di Van der Merwe, ad esempio, descrive la pianificazione del linguaggio come il richiamo del piano motorio centrale. Quindi la voce, il luogo di articolazione, il modo di articolazione e la programmazione determinano i modelli di tono muscolare, resistenza e forza di movimento. Per il trattamento della prassi articolatoria, in tutto il mondo vengono utilizzati principalmente metodi articolatorio cinematici basati sui principi dell'apprendimento motorio. Nel frattempo sono state pubblicate ricerche sulla cosiddetta terapia Motor Learning Guided, su approcci muscoli ritmici, su terapie comportamentali supportate dalla tecnologia e sulla stimolazione magnetica transcranica. Particolare attenzione è riservata alla terapia di Haley e del suo team del 2021. In questo caso i pazienti creano un proprio programma di esercizi con parole personalmente rilevanti. I terapeuti accompagnano poi questo processo attraverso il coaching e forniscono opzioni di esercizio che vengono selezionate dai pazienti e strutturate con l'aiuto di un'app. Ricordati di seguire questo podcast, così che l'algoritmo di Spotify poi ti possa presentare l'episodio per te più rilevante, per te più interessante, e così che tu possa supportare il continuo di questo podcast. Lo studio di oggi è stato riassunto da Linga Angerer, studentessa magistrale di logopedia presso l'Università Tecnica della Baviera Orientale di Ratisbona. Traduzione a cura di Giorgio Benedetti. Lascio ora la parola alla dottoressa Valentina Riolo, logopedista appassionata di disturbi motori dello speech nel paziente neurologico, docente presso l'Università Statale di Milano, rappresentante della sezione logopedisti per la Società Italiana Riabilitazione Neurologica.
Buongiorno, ringrazio ancora una volta i colleghi di LingoScience per questa ulteriore opportunità di confronto e di soprattutto discussione su un tema a me carissimo, che è la praxis speech. In questo articolo di Chris Code troviamo quindi una riflessione molto utile e ancora attuale e moderna su un disturbo che da più o meno 200 anni interessa le ultime ricerche nel campo della fasiologia. Questo disturbo così complesso che è la praxis speech, o meglio definito in tantissimi modi ma non ancora con un'etichetta chiara neanche in italiano, perché in alcune parti viene chiamato apraxia del linguaggio, apraxia di parola, apraxia dell'articolazione. Io preferisco chiamarlo ancora praxis speech perché non c'è ancora purtroppo neanche in Italia un'etichetta condivisa. Questo affascinante e complesso disturbo viene analizzato da Code non dando ufficialmente delle risposte, ma mettendo proprio un po' la luce su queste zone grigie che ancora oggi caratterizzano questo argomento. Quindi uno dei punti centrali riguarda proprio la difficoltà di definizione. Code infatti sottolinea come la prassia di parola non sia sempre facilmente distinguibile da altri disturbi. In particolare, quindi, sappiamo bene come sia difficile distinguere a volte sia dalla disartria sia dalla afasia. E questo tema rimane quindi estremamente rilevante nella pratica clinica. Quante volte infatti ci troviamo di fronte a quadri misti dove la componente motoria e quella linguistica si sovrappongono e non abbiamo ancora degli strumenti per poterli distinguere, caratterizzare o vedere quanto un disturbo è più prevalente rispetto all'altro e soprattutto quando, in quale specifico compito. Un altro aspetto chiave quindi è il dibattito sulla natura del disturbo. Infatti l'apraxia viene descritta come un deficit della programmazione motoria del linguaggio, in alcune definizioni anche della pianificazione e programmazione, e quindi Code invita a non considerare in modo troppo rigido questa definizione, perché la variabilità clinica che ci troviamo davanti suggerisce proprio che potremmo trovarci a un continuum più che a una categoria discreta. Quindi la stessa disartria non è solo un disturbo dell'esecuzione motoria, così anche forse la praxis speech non è solo un disturbo di pianificazione e programmazione motoria a sé stante. E quindi dal punto di vista diagnostico l'articolo evidenzia un problema ancora aperto, La mancanza di criteri universalmente condivisi, questo ha implicazioni dirette sia sulla ricerca sia sulla pratica clinica, perché appunto rende difficile confrontare studi e standardizzare gli interventi e le scale valutative. Molto interessante quindi anche la riflessione sulle basi neuroanatomiche, perché Code richiama l'attenzione sul ruolo di specifiche aree corticali, ma allo stesso tempo sottolinea come non esista una corrispondenza semplice e univoca tra lesione e sintomo. Oramai lo sappiamo, si parla di connettomia, di network, non c'è più area collegata a sintomo. E questo anticipa quindi in qualche modo una visione più moderna e distribuita delle reti neuronali coinvolte proprio nella pianificazione, programmazione, esecuzione e diciamo proprio formulazione del linguaggio. E quindi anche sul piano terapeutico emerge un messaggio implicito, ma è molto importante, perché dobbiamo avere la necessità di approcci individualizzati. Se la definizione stessa del disturbo quindi risulta complessa e sfumata, anche il trattamento non può che essere flessibile e adattato al profilo del singolo paziente, nel suo singolo sintomo, nella manifestazione di quel singolo sintomo e in quella occasione, in quel momento, su quella facoltà, su quell'abilità specifica. Quindi, concludendo, una domanda interessante potrebbe essere, da lasciarvi senza dare troppe risposte, che ha ancora senso parlare quindi di apraxia speech come entità distinta, oppure dovremmo iniziare a considerarla all'interno di uno spettro più ampio di disturbi della produzione del linguaggio, cioè se è così difficile etichettarla, riconoscerla e nominarla, esiste?
Voce di Carolina Zanchi ed editing a cura di Giorgio Benedetti.
Puoi ascoltare questo episodio anche sul nostro sito internet www.lingo-lab.it.
Vuoi leggerlo anziché ascoltarlo? Vieni a trovarci sulla nostra pagina Patreon, dove potrai sostenerci e avere accesso a tutti i PDF e materiali aggiuntivi.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.